E naturalmente diamo il benvenuto al nostro secondo ospite, anche in diretta video su Facebook, qui a Radio Città Aperta. Buongiorno a Roberto Matatia.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno Roberto, allora è veramente un piacere per me averti ospite, perché da un po' che ti seguo e ho letto questo bellissimo libro I vicini scomodi, edito da Giuntina, lo facciamo vedere anche in video, e il sottotitolo già dice molto, no? Storia di un ebreo di provincia, di sua moglie e dei suoi tre figli negli anni del fascismo. Allora, ma chi sono questi vicini scomodi, Roberto?
Ma i vicini scomodi, cosa vuoi? La storia nacque da questo fatto. La mia famiglia, composta da tre fratelli in origine, venne da Corfù in Italia nei primi del Novecento. Erano tre fratelli, come ti ho detto, c'era mio nonno, c'era il protagonista di questa storia e c'era l'altro fratello. Si stabilirono tra Faenza e Forlì e in breve tempo, grazie alla loro conoscenza, al modo di fare, tutto quello che era, instaurarono un insieme di rapporti pubblici, di rapporti privati e pubblici, che li portò a essere delle persone facoltose, delle famiglie facoltose. Si comprarono una villa e questa villa era in combinazione, era proprio adiacente a quella di Mussolini. Da qui nasce il titolo, la Villa Riccione, volevo dire. Sì. E da qui il titolo I vicini scomodi, che è un titolo che ha una valenza ambivalente, no?
Certo.
Cioè, i Matatia erano scomodi per Mussolini e Mussolini era scomodo per i Matatia, come si vedrà più avanti con il proseguo della storia.
Certo, adesso noi chiaramente non raccontiamo tutto, però sappiamo che è una vicenda che tu hai potuto ricostruire anche grazie al ritrovamento di alcune lettere, quindi questa è una cosa molto bella, no, storicamente.
Sì, certo, un ritrovamento del tutto fortuito, poi fra altre cose. Cioè, lo racconto, devo raccontarlo?
Se vuoi, sì, insomma, chi le ha scritte?
Un ritrovamento fortuito, semplicemente perché venne un giorno un signore nella mia azienda e mi portò un carteggio e dicendo: guardi, queste sono le lettere che Camelia, che sarebbe la cugina di mio padre, la protagonista femminile del libro, che Camelia e io ci scrivavamo durante gli anni di sfollamento a Savigno, che è un paesino nelle colline modenesi. E allora si scrissero queste lettere, le hanno dette lettere intense, lettere d'amore molto forti, insomma, delle cose veramente molto molto belle, considerando che la ragazza a quel tempo aveva 16 anni. Molti hanno trovato la maniera di fare un collegamento tra Anna Frank addirittura e la figura femminile di cui ho parlato. Tanto certo. Ho fatto anche delle lezioni alla casa di Anna Frank proprio su questo argomento.
Certo, e tu che cosa hai provato quando hai letto queste lettere? È stato lì che si è aperta forse una porta nella tua memoria? Perché noi parlavamo prima anche con Marcello Kalowski, no? Della difficoltà a volte di... Certo, lo salutiamo, lo ringraziamo ancora perché abbiamo veramente parlato di tante cose importantissime. È difficile a volte aprire questi cassetti della memoria, queste porte, perché sono delle memorie dolorose. Per te è stato il ritrovamento di queste lettere la molla un po' che ti ha fatto decidere di scrivere?
Ma queste lettere per me sono state come un turbine, capito? Perché io fino allora non sapevo assolutamente niente. Più volte cercavo di capire qualcosa dalla mia famiglia, di capire loro dei racconti, cose del genere, però assolutamente non ebbi mai risposta per un'infinità di anni. Quando poi venne questa occasione di avere queste lettere fra le mani, beh, allora capirai se è aperto davanti a me la necessità, perché la voglio proprio la necessità, certo, di sapere. Perché mi sono chiesto, la prima cosa che è venuta da chiedermi è, io ho due figli, no? La cosa che viene da chiedermi fu, ma io posso permettermi il lusso, prendermi la responsabilità di far crescere i miei figli senza sapere queste cose? E allora dopo, sai, da cosa nasce cosa, sono andato alla ricerca di altri documenti, di tracce, testimonianze che ho filmato, per altre cose, che mi potessero raccontare ciò che era possibile sapere sulla storia delle mie famiglie.
Ecco, perché poi appunto questa vicinanza scomoda purtroppo portò anche la tua famiglia a perderla questa casa e poi ci fu una deportazione, no?
Ma a perdere inizialmente la casa, poi con l'affermarsi delle leggi razziali persero anche tutto il resto, che erano il benessere, persero la voglia di vivere, persero il rispetto di se stessi. Era tutta una lotta per un'autoaffermazione che non c'era più, che non c'era più modo che ci fosse. E allora, sai, la situazione è veramente molto molto difficile, penso che al giorno d'oggi è inimmaginabile.
Certo. E Roberto, qual è stata l'accoglienza proprio nella zona in cui vivi per questo libro? Perché sicuramente coinvolge la memoria collettiva di tante persone. Come hanno reagito?
Beh, sai, impari a conoscere la gente, perché veramente ho avuto delle esperienze assurde da persone che non immaginavo che potessero farmi, e ho avuto delle accoglienze entusiastiche da meriti sconosciuti. Io da quando vado in giro a portare questa storia per le scuole, per le associazioni, insomma ovunque mi viene richiesto, mi sono trovato in una situazione che mai avrei immaginato di dovermi trovare. Sono stato per 4 mesi scortato dalla Digos, ho avuto minacce di morte, ho avuto offese indicibili, e insomma, quando c'è stata la campagna elettorale, sono consigliere comunale del PD di Firenze, quando c'è stata la campagna elettorale è stato tutto un fiorire di offese di ogni tipo, da parte di un ben preciso schieramento politico, ma non so chi per fare politica, quindi...
No, certo, però questo è un argomento che io volevo toccare proprio perché appunto volevo chiederti tu come hai reagito a questi attacchi, a queste orribili minacce, perché magari un'altra persona avrebbe avuto paura, invece tu hai avuto molto coraggio perché ti sei esposto.
Io, mia moglie dice che sono matto, comunque sia, io man mano quando mi offendono mi arrabbio ancora di più. Cioè mi accaponisco, come si dice qui in Romagna, non so se sia un termine corretto.
Intigni, diremmo qui a Roma, intigni, sì, di più, esatto. Cioè ti parte ti lasci stare la rabbia,
sì,
e quindi combatti.
Io, sai, non sono uno che si arrende, anzi sono molto determinato in quello che faccio.
Ecco.
Perché ritengo di essere nel giusto, cioè ritengo che non ci sia motivazione che una persona si debba sentire dire certe cose per ciò che è o per come è nato. E ritengo che certe cose devono essere fatte sapere perché la memoria ha un valore indiscutibile, no? È questo.
Certamente.
È un valore indiscutibile, ma non è un valore per compiangere il prossimo, compiangere il mio popolo o tanti altri popoli che subiscono e hanno subito queste cose, ma proprio perché con la memoria i giovani, soprattutto i giovani, dovrebbero essere in grado di riconoscere quali sono i meccanismi che portano a certe situazioni. È per quello che sono convinto di essere nel giusto.
Certamente, certamente. Poi io credo che sia anche un esempio quello che tu dai, perché questa è un'epoca in cui per un non nulla, se ti esponi vieni attaccato o per quello in cui credi o per il tuo corpo, la tua apparenza, il colore della tua pelle. Allora forse chi ha più strumenti, più forza, deve dare anche l'esempio e denunciare, a costo poi di dover stare sotto scorta. Ma poi comunque le persone che ti hanno minacciato sono state identificate, sono state... punite in qualche modo,
perché,
ecco, diciamo anche questo.
Ma perché è stato in forma pubblica, sempre in forma pubblica.
Quindi tramite i social è avvenuta questa cosa?
Ma di persona anche.
Anche, ecco.
Sì, sì, in un cinema sono stato aggredito da 5 uomini, un cinema dove c'era un film che non aveva alcun contesto riferibile alla Shoah, per dire, no? E 5 uomini sono piazzati dietro di me e mi hanno fatto delle offese su Hitler, gli ebrei e tutto il resto, no? Tutto quello che è così, solita militare, insomma, no? E poi invece un'altra offesa, proprio le minacce di morte vere e proprie, mi sono arrivate con tanto di nome e cognome attraverso Facebook, cosa che è inimmaginabile pensarlo, però è arrivato attraverso Facebook e, appunto, proprio perché il nome e cognome corrispondevano a una persona vera, la Digos si è ritenuta di mettermi sotto protezione. E questo non è stato un secolo fa, ma è stato l'anno scorso.
Infatti io trovo che sia molto importante raccontarle queste cose e denunciarle, perché non so se hai visto, in questi giorni va di moda, tra virgolette, di questa bruttissima cosa di intervenire nelle dirette online delle presentazioni dei libri o delle iniziative delle scuole sulla Shoah, sulla giornata della memoria, va di moda intervenire, disturbare, postare cose orrende, eccetera. Se a te capitasse, che faresti?
Se a me capitasse, scusa?
Se capitasse a te un'interferenza del genere durante un evento online, perché poi purtroppo questi possiamo fare, purtroppo.
Io penso che agirei nella stessa maniera in cui ha reagito io a Tagliacozzo.
Sì,
cioè
sì.
Proprio con rendendolo pubblico e creare un movimento di coscienza, di opinione e tutto il resto, senza dubbio, ma non c'è dubbio alcuno, guarda, veramente. Non si può. Pensa che adesso sono appena uscito dalla scuola, ho fatto una lunga lezione su un campo, su Ravensbrück, che è un campo di concentramento femminile.
Delle donne, sì.
E mi ha raccontato il professore, che appunto un amico che mi ha appunto fatto, che appunto mi ha invitato, che appena scoperto che all'interno della scuola c'era una chat esclusivamente fascista. ma dichiaratamente fascista, con simbologie, con discorsi, frasi e tutto il resto, no? Questo è te.
Purtroppo diciamo che questa cosa molti la spiegano con il fatto che dopo la fine della guerra l'Italia non abbia mai fatto veramente i conti con il suo passato fascista, mentre in Germania si è fatto un lavoro forse più serio, più sincero sulla propria storia.
Cose, però le ha tenute nascoste anche loro.
Sì, sì, io credo che insomma.
Fatto, ma le persone sono state in carcere per un poco.
Sì, 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 altre non ci sono mai andate perché sappiamo che appunto molti nazisti sono riusciti a fuggire in America Latina, in tante parti.
Ma è un discorso storico molto lungo da fare, sì. Che non credo in questo momento adatto.
Adesso non ne abbiamo il tempo, non ne abbiamo lo spazio, però trovo che sia sempre molto interessante perché appunto sappiamo che le radici del male non sono state estirpate, anzi sono sempre pronte quando c'è il sonno della ragione, escono sempre fuori. Quindi tu qual è il messaggio che cerchi di dare ai ragazzi quando li incontri, Roberto?
Beh, il messaggio, come ti ho detto, il primo messaggio che cerco di far capire loro è quello dell'importanza di quello che cos'è il concetto della memoria. In sostanza, imparare a riconoscere ciò che ne sta all'origine, ciò che è l'origine di certe cose orribili che sono successe, ma anche cercare di insegnare loro il concetto di rispetto verso il prossimo, di mancanza di differenze, di mancanza di diversità fra l'uno e l'altro. Il colore della pelle non vuol dire assolutamente niente, insomma tutti questi messaggi cerco di attualizzare, capito, il contesto che faccio, e cerco di far capire che riporto, e cerco anche di far capire loro che non ha proprio su tutte cose senza un senso, senza una base concreta che è necessario assolutamente superare.
Certo, certo. Senti,
e poi un'altra
dimmi,
cosa, scusa,
sì.
Che mi stava sfuggendo, sì, sì. Cerco anche di far capire loro che la giornata della memoria non va limitata solamente al popolo ebraico. La giornata della memoria vuol dire, tengo più la giornata dell'uomo che la giornata del popolo ebraico, la memoria dell'uomo, di cosa l'uomo è capace di fare, di cosa l'uomo è capace di far fare, di fare a se stesso e agli altri, capito? Per cui è tutta una serie di messaggi che vedo che fino adesso, almeno con l'opera che sto facendo, hanno un loro risultato positivo, almeno penso o mi illudo, non so.
Certamente. Senti, i tuoi figli pensi che raccoglieranno anche loro questa tua combattività, questa energia che tu metti in questo lavoro?
Ma le mie figlie collaborano molto con me.
Che bello.
Siamo una famiglia che siamo un team, mia moglie, io, le mie figlie, insomma collaboriamo molto. Mia moglie è stata fondamentale per la ricerca di certe cose, no? Le mie figlie, sai, una mi fa un po' l'ufficio stampa perché è insegnante ma è anche giornalista, per cui tutto questo. L'altra ancora fa altre cose, per cui insomma collaboriamo uno con l'altro.
Beh, questa è una bellissima cosa. Senti Roberto, sì. Ci sono altri libri in cantiere? Ci puoi dare qualche anticipazione?
Sì. C'è un libro che dovrebbe uscire appena si attenuerà la cosa del Covid, il dramma del Covid, e niente, una storia al femminile. Una storia ebraica al femminile. Ma non c'è solo, non c'è Shoah, c'è una famiglia in fuga con un marito padre padrone e tutto il resto, no? Sono storie un po' particolari. Quelle che io racconto sono tutte storie vere, comunque documentate, ampiamente documentate, romanzate, perché logico gli anni ti portano a creare, a inventare qualcosa, però sono tutte storie romanzate. Però per altre cose io scrivo racconti che vengono pubblicati su antologie e cose del genere.
Benissimo, benissimo. Allora, noi ti ringraziamo veramente molto e facciamo vedere di nuovo questa. Questa è una fotografia appunto dei tuoi parenti, quella che è in copertina. Una foto molto,
so
molto bella.
Foto, non so che foto stai facendo vedere.
È la copertina del tuo libro, I vicini scomodi.
Ah, sì, nella copertina ci sono tre. No, scusami. Nella copertina ci sono tre ragazzi che sono appunto i tre fratelli Mattia.
Certamente, tu poi, ecco, volevo chiudere con un bellissimo ricordo che hai pubblicato pochi giorni fa, racconti che il figlio di Nissim, Beniamino, si salvò perché sapeva suonare la fisarmonica.
È allucinante, sì, infatti.
Questo mi ha toccato tanto, questa cosa, ci puoi dire due parole?
Sì, certo, in sostanza, i tre figli, cioè, in sostanza, vennero deportati ad Auschwitz, la moglie di Nissim e i tre figli, no? Di questi si salvò solamente Beniamino, che era il figlio maggiore. Lui si salvò perché sapeva suonare la fisarmonica, e questo cosa voleva dire? Che veniva utilizzato dai nazisti per allietare i loro momenti, no? E poi veniva usato, come tutti coloro che sanno suonare la fisarmonica, per accompagnare i malcapitati alle camere a gas, a suono di musica. È un qualcosa che era diffuso, se ne parla poco, ma era diffuso, solo che lui si salvò, uscì dal campo, ma era minato nella mente, nello spirito, nel corpo, capito? Per cui pochi mesi dopo morì di malattia, insomma.
Ecco, io ti ringrazio tanto di questo frammento.
No, ma guarda, io ti assicuro che ogni volta che parlo di queste cose, e per me è come se fosse la prima volta che ne parlo, perché ho sempre delle emozioni violentissime. La cosa che io penso più di tutti, più spesso di altre, è che cosa sarebbe stata la mia famiglia se non avesse avuto tutte queste persone scomparse. Io nella mia famiglia ho avuto 24 persone morte ad Auschwitz. Così mi viene a pensare come saremmo adesso se ci fossero tutti, no?
Certo.
Vicini, parenti, nipoti.
Ma come io a volte penso a come sarebbe l'Europa, come sarebbe il mondo, no? Con quella ricchezza sconfinata di cultura, di umanità che avrebbero potuto dare alla costruzione di un nuovo mondo. Insomma, questo per quello è una ferita proprio insanabile, a mio avviso, quella della Shoah.
Ma si parla, adesso magari se mi dilungo troppo dimmelo, però volevo semplicemente dire che la storia di Emanuele Filiberto, che ha chiesto perdono, guarda, mi fa un nervoso.
Ecco, vedi, avevo dimenticato di chiedertelo, allora te lo chiedo, cosa ne pensi? Io credo che si sia svegliato un po' tardi e che comunque abbia poco valore questa cosa.
Lui ha fatto i suoi calcoli, per qualche progetto che avrà in testa, e ha pensato fosse giusto fare questa dichiarazione, che lascia il tempo che trova, perché certamente io non posso perdonare per chi non c'è più.
Certo.
E lui non può chiedere perdono per qualcosa che lui personalmente non ha fatto, per cui sono frasi senza senso.
Beh sì, poi anche definire sofferta la firma del re, insomma, lo trovo un pochino, usiamo un eufemismo, una forzatura, perché insomma,
certo.
Ecco, se avesse agito diversamente, forse appunto la storia sarebbe andata in modo diverso.
Sì, figurati.
Ecco.
Ma figurati, certo.
Allora, grazie di cuore Roberto Matatia.
Io vorrei ringraziare te e gli ascoltatori della vostra radio, che io purtroppo qui non riesco a sentire, però comunque vi sono vicino sempre.
Grazie, poi ci sarà il podcast sul nostro sito, quindi potrai riascoltare con calma quando vorrai. Grazie Roberto,
ti
e a presto.
Tanto.
Ciao.
E un saluto al mio amico Kevlowski, se mi sente.
Certamente.
Sì. Ciao,
grazie.
Grazie, ciao.
Ciao.